Il Vangelo della Samaritana è ricco di spunti teologici ed è una costruzione teologica che fa Giovanni, mettendo insieme dei richiami all'Antico Testamento, il Pozzo di Giacobbe, per esempio, la città di Sicar, che era vicino alla città di Sichem, dove si trovava il Tempio del Signore, e con il sommo sacerdote Amasia, che è quello che cacciò il profeta Amos, perché diceva: la tua profezia ci toglie il pane, perché erano appunto templi dove la profezia era così a servizio del potere dominante. E quindi tanti riferimenti all'Antico Testamento e all'attesa, quindi a questa promessa di cui è gravida la storia, e questa pagina del Vangelo che sa di attese compiute. La città di Samaria e la regione di Samaria e i Samaritani erano invisi ai giudei, perché nel 726, con l'assedio degli Assiri ad opera di Sennacherib, la Samaria fu conquistata e il popolo ebraico che viveva in Samaria fu deportato. Per cui quando furono deportati in Assiria, e i popoli si mischiarono tra Assiri e Giudei, per cui nacque questa etnia meticcia che i Giudei da sempre disprezzavano, perché appunto non erano più, tra virgolette, ebrei puri. Tanto che quando tornarono e si ricostruì il Tempio di Gerusalemme, i Samaritani non poterono partecipare alla costruzione del Tempio perché i Giudei non li ritenevano appunto puri. Per cui costruirono il Tempio loro sul monte Garizim in contrapposizione a quello di Gerusalemme. E i Samaritani sono quelli che nel 9 d.C. e portarono nel Tempio di Gerusalemme, disseminarono delle ossa umane, quindi dissacrando il Tempio. Per questo poi il sommo sacerdote di Gerusalemme vietò ai Samaritani, a tutti, di entrare nel Tempio. Per cui c'era questa diatriba tra i due popoli. In più, questa era una donna. Quindi Gesù qui le ha combinate tutte come trasgressione. Era una donna di Samaria e un giudeo, per di più rabbì, non poteva fermarsi a parlare con una donna, e tanto più che era da solo. E dice il Talmud che un uomo è bene che non si fermi troppo tempo da solo con una donna. Addirittura vietava di stare troppo tempo da soli anche con la propria madre e la propria sorella. Quindi ci sono culture dietro queste pagine che Gesù rompe. E allora vediamo una donna di Samaria che va a cercare dell'acqua. Allora l'acqua è il principio vitale, lo sappiamo tutti: dove c'è acqua c'è vita, lo diceva il buon Talete quando cercava l'archè del mondo, e lui disse che l'archè, il principio primo, era l'acqua. Chi cammina sa che si può stare senza mangiare, ma non senza bere. Quindi l'acqua è essenziale alla vita. Di acqua è costituito anche il nostro corpo per una buona percentuale. Nell'acqua abbiamo i nostri primi mesi di vita dopo il concepimento. Quindi l'acqua è il principio di vita, è la vita stessa. Una donna che va a attingere acqua. La donna è questo grembo in cui la vita si fa, per cui per gli ebrei e per la cultura giudaica era il segno, era la presenza fatta carne dove la vita si faceva. Per questo era consegnata, affidata al marito, prima la cura del babbo, poi del marito, e nel caso fossero orfani del fratello maggiore, perché qualcuno doveva prendersi cura di questa sacralità del grembo. Per cui è stata da poco la festa della donna, e di solito viene vista come essere inferiore, non si diceva nell'Antico Testamento, ma in realtà era la persona più importante, perché era la persona che custodiva la vita. tanto che questa donna che attinge acqua, e quindi è la vita che ha dentro di sé delle domande. Acqua in ebraico si dice maim, è letto in un verso o nell'altro, min vuol dire chi, ma vuol dire che cosa. E sono le domande fondamentali dell'uomo: chi sono, che cosa desidero, che cosa cerco, che cosa spero, che cosa voglio, che cosa amo, chi voglio essere. E quindi è la vita che con le sue domande cerca risposte, cerca di dissetarsi, cerca appunto quelle risposte che riempiono, che danno senso, che danno significato. E questa donna si muove con una brocca in una ora insolita, perché l'acqua la attingevano la mattina presto, non a mezzogiorno. E quindi una brocca per portare via un po' di senso. È una brocca, un contenitore limitato. E voi capite che le risposte che cerchiamo, che troviamo, quelle che ci vengono portate, a cui attingiamo di solito, sono sempre penultime, non sono mai piene. E allora questo andare continuamente, nell'ora anche insolita, quando la vita ci richiama alla verità di noi stessi, a questo mezzogiorno, e di solito quando siamo avanti negli anni, a metà del cammino di nostra vita, direbbe Dante, queste domande forse riemergono in maniera più forte e quindi interrogano in profondità, perché poi andiamo al sodo, cerchiamo l'essenziale, cerchiamo quello che dà senso davvero, le cose che contano, le cose che contano. E allora il pozzo di Giacobbe, e anche lì non è a caso, Giacobbe al pozzo incontrò una persona che si chiamava Rachele, che lui fa il contatto per farla diventare sua moglie, perché il suocero Labano lo prese a lavorare e gli disse che doveva lavorare per lui 7 anni. Poi invece gli fece sposare, ingannandolo, perché gliela introdusse nella tenda, la sua figlia Lia, la prima figlia. Per cui Labano dovette lavorare 14 anni per avere la donna che voleva, Rachele. E per Giacobbe Rachele rappresentava la vita che continua, lui era in fuga dal fratello Esaù che aveva ingannato rubandogli la primogenitura. E quindi si era accesa una rivalità tra i fratelli. Rachele rappresentava per Giacobbe una vita che poteva ricominciare. E al pozzo, quindi, si erano incontrati, e Rachele, dice il libro della Genesi, si innamorò di Giacobbe. E quindi il pozzo dell'innamoramento. E quindi cerchiamo nella vita qualcosa che ci innamora. E quando ci si innamora, allora tutte le cose hanno un'altra visione, un altro modo di essere percepite. E allora anche le ore insolite diventano ore care, dicevano i greci, luoghi, ore importanti, un tempo importante. Perché l'amore è un accadimento. E allora questa donna in cerca di acqua, con una bocca dicevo che delimita, perché è un contenitore che riceve tanto a quella capacità. Gesù parla invece di fonte. E allora Gesù si propone come sorgente. Quindi non un'acqua delimitata dalla presenza umana e iscritta in determinate topografie, delimitata in un posto, il pozzo di Giacobbe, ma una fonte che scaturisce da dentro. Una risposta che è dentro di te e che non devi andare ad attingere nella cultura dominante, nelle varie risposte che nei secoli, nei tempi, gli uomini hanno dato e che si sono accavallate l'una all'altra, oppure acque dirottate o con dei rubinetti aperti o chiusi a secondo di chi comandava in quel periodo. E allora l'acqua diventa strumento di egemonia, di dominio dell'uomo sull'uomo. di un pensiero su un altro. E allora cercala dentro di te, questo sta dicendo Gesù. Cerca la vita dentro di te. Cerca questa fonte primordiale che abbiamo dentro. Questo desiderio di vita, di pienezza d'umanità. Ascolta il rumore, dice il Salmo, di grandi acque. Che hai dentro? E allora è l'acqua che è agitata dallo Spirito, ci ricorda Paolo. È quel soffio di vita che agita, che crea quella sana inquietudine, diceva Agostino, che mette in cammino, che mette in ricerca, che spinge, come abbiamo ascoltato domenica scorsa, lo Spirito spinse Gesù nel deserto. E allora è la vita che ci chiama a prendere consapevolezza, ad attingere acqua da noi stessi, a sentirne il rumore, ad ascoltarla, ad osservarla e a portare poi quest'acqua nella città degli uomini. Questa donna lascia lì la bocca e corre a bagnare la città degli uomini, a renderla fertile il terreno degli uomini, a renderlo quindi coltivabile, quindi capace di dare vita, di dare alimento, di nutrire. Ho letto poi la forma breve del Vangelo. C'è il discorso dei cinque mariti di questa donna. Gesù gli dice: va a chiamare tuo marito. Lei gli dice: non ho mariti. Gesù gli dice: hai detto bene, hai avuto cinque mariti, quello che hai adesso non è tuo marito. A cosa si riferiva? Sui monti di Samaria c'erano cinque templi, perché gli Assiri avevano introdotto nel paese i loro idoli, i loro dei. E questi Baal, Baal in ebraico vuol dire sia signore, sia marito. Per cui Gesù dice: non sono quelli i tuoi sposi. Gli idoli del mondo non sono i tuoi sposi, la mondanità non è tuo marito. Giocano su questo termine. Marito, signore. Gli idoli sono signori, cercano di dominarti, di esercitare un potere, di sottometterti. Il marito dovrebbe essere colui che ti ama, che si prende cura, che ti è accanto, che ti protegge. E quindi capite la scelta nel cammino che dobbiamo fare. Chi è il tuo sposo? Perché Gesù incontra questa donna al pozzo di Giacobbe? È come se Dio si andasse a riprendere la sposa perduta. E allora viene a cercarci, a riprenderci, a ridarci un marito, non un signore, a ridarci un Dio, un padre e madre che si prende cura, non che cerca un servizio o un servitore, un padre e una madre che non chiede sacrifici, ma che chiede di accogliere il suo amore, di fidarci. E allora il passaggio che ci fa fare la parola di Dio è questa figura di Gesù come nostro sposo, marito, acqua, messia, cioè atteso. Sono io che ti parlo. Finalmente abbiamo trovato il Messia, colui che dà risposta alle domande di sempre.